31 maggio 2024, buon pomeriggio e bentrovati da parte di Chiara Di Paola, questa è Z-Time. La prima trasmissione radiofonica nazionale partecipata da studenti e studentesse delle scuole superiori italiane. Con me oggi il nostro Tommy, Tommaso Di Pierro. Ciao Tommy, buon pomeriggio, ben trovato.
Ciao Chiaretta, ciao a tutti gli ascoltatori. Mi si vede bene la maglietta di Furiosa, si vede ragazzi.
Deve essere
vista da
tutti. Penso di sì, ma adesso ce ne parleremo meglio, anche perché torna la tua rubrica dedicata al cinema. Ma prima un buon pomeriggio, un buon trovato anche al nostro Flo in cabina di regia e microfonato.
Ciao, buon
Flo.
Pomeriggio Chiara, buon pomeriggio Tommy, la tua maglietta si vede bene, ottimo. Mi piace e la invidio, ma poi ce ne parlerai.
Esatto.
Ma vuoi raccontarci anche, perché c'è stato un caso di, no, Tommy è venuto a salutarti di là in redazione, tu gli hai detto di cosa ci parli oggi di Furiosa, senza neanche aver visto la sua maglietta.
Sì, non l'avevo proprio guardato e non so perché, sarà vero che questi questi giorni ci stavo pensando, volevo andare al cinema a vederlo perché non l'ho ancora fatto, quindi ho detto Furiosa, però secondo me la mia teoria è che inconsciamente io abbia guardato la maglietta.
Esatto.
Bello,
esatto.
Ha salvato il titolo e poi ne ha parlato.
Ma non ce ne parlerai?
No, se ne parlerò, se volete ne parlo ora, se no aspetto la rubrica.
No, la faremo nella nostra rubrica, okay. No, ho capito che non ne avresti parlato. Va bene, come state? Tutto bene? Come è andata la tua settimana, Tommy?
Tutto ok, una bella settimana, certo scandita dalle solite analisi, però tutto ok. C'era il nostro, ti sei persa la prossima settimana, un nostro ascoltatore si è preoccupato per me. Perché
attenzione,
aveva visto
che avevo visto
il cerotto
la
qui.
La droga,
che,
no?
Esatto, era il prelievo e lui si era preoccupato, diceva Tommaso che cosa è successo, eravamo qui con Francesca.
Sono premurosi, affettuosi.
Esatto, sono molto apprensivi e gli ho risposto semplicemente, sono andato a fare delle analisi, sta continuando così da una settimana, però per il resto tutto tranquillo.
E noi ne approfittiamo anche per salutarli, gli ascoltatori di Radio Zainet, Radio Jeans e Hot Block Radio. Ricordiamo che siamo in diretta nazionale sulle tre frequenze radiofoniche, in FM, in AM, in DAB, ma anche in streaming e in video su Twitch. Correva l'anno, secondo me, 2001 qua.
Correva l'anno?
Tu a quanto è preparato, eh? Però c'è voglia di venerdì, di festa con una serie. Tommaso, quanti anni avevi?
Ma non lo 2001. So, se era il 2001 avevo 3-4 anni.
No, e allora no,
non credo.
Non te la ricordi quell'estate?
No, assolutamente.
A 6 anni io forse la ballavo, sì.
Vero?
Sì, assolutamente.
Ma sai le mossette?
No, ma era
così,
tipo.
Le mani fanno così.
Le mani fa, poi come continua?
Si mette il pollice dietro la spalla, dietro all'altra spalla, poi si girano le mani e davanti alla fronte. No,
è complicatissimo.
Niente.
Correva l'anno comunque 2002.
Ah, vedi, ce l'ho sfiorato
anni,
però. 4 anni.
Beh,
no.
4
niente.
Anni. Ti ricordi che hai fatto a 4 anni, Tommy?
Guarda,
sei un super uomo. Non che tu non lo sia.
Esatto.
Lo sapete che i primi ricordi risalgono a 3-4 anni in realtà. Voi ce l'avete un primo ricordo assoluto della vostra vita? Cioè, se dovete pensare al ricordo in cui eravate proprio più piccoli in assoluto.
Allora, io ho una fotografia che non riesco bene a definire interamente, ma di me sul divano, è la cosa che mi fa capire che ero veramente veramente piccolo. Non ti saprei dire l'età, però è il fatto che il mio ricordo è proprio avere tutto gigante, il divano gigante, salire sul divano, che era tipo la cosa come se adesso dovessi arrampicarmi su una parete di 2 metri.
Fatto un'impresa praticamente.
Ho questa foto di 2 metri, sì, di 2 metri, questa foto di questa immagine forse è la più vecchia che ricordo, di me che ero salito su questo divano gigantesco.
Io pure è simile, perché in realtà ricordo gambe che ballano la Macarena. Eravamo in un villaggio vacanze, avevo 2 anni e mezzo e mi ricordo solo gambe che ballavano la Macarena, io che cercavo quelle di mia madre, che poi quando capitava che abbracciavi le gambe sbagliate, anche quella era una situazione terrificante. Non so se vi è mai capitato anche a voi di scambiare la mamma, ma insomma ogni tanto succede. Il tuo ricordo più vecchio,
allora,
in assoluto?
Il mio ricordo più vecchio è la nostra bellissima Mengotti, che abbiamo frequentato entrambi, giusto?
È vero, ecco. La scuola elementare in casino.
Esatto,
sì.
Io mi ricordo il primissimo giorno di scuola, quando mi hanno abbandonato.
Ma dell'elementare,
dell'elementare,
cioè
sofferto dell'abbandono.
Poi
del
dell'asilo,
primo giorno.
Allora dell'asilo sì.
Ti
mi ricordo,
abbandonato in che senso?
Perché io detestavo andare a scuola, quindi già al primo elementare ero un mammone, avevo bisogno di stare a casa con mamma. No, però il ricordo più piccolo era quando stavo con Giulia, la mia gemella, all'asilo nido, e tutti dicevano, c'era la maestra, diceva: ragazzi, ma a tutti piace il latte, vero? E tutti sì, e ricordo visto Giulia che diceva sì, è buonissimo il latte. Io ho questa visione di questo quadro col bambino che sta col biberon lì davanti e dico no, a me il latte non mi piace, no, non lo bevo, e quindi ok.
Tommy inizia proprio col
ribelle.
Mammone ribelle è un po'...
Esatto. Sì, sì, mammone ribelle che odia il latte. Esatto. Beh, è un buon quadro per il Tommy piccolo. Va esatto. Bene, andiamo però anche alla nostra scaletta e al nostro tema del giorno. Partiamo dalla notizia che riguarda la madre di Saman Abbas, Nazia Saen, 51 anni, che questa mattina è stata arrestata in Pakistan. La donna a dicembre, lo ricorderete, era stata accusata all'ergastolo dalla corte di assise di Reggio Emilia per l'omicidio della figlia, che era insomma accusata anche dall'indagine della procura e dei carabinieri. Era latitante dal 1 maggio 2021, il giorno in cui era tornata in patria da novellare insieme al marito dopo l'omicidio, e su di lei c'era un mandato di cattura internazionale. È stata trovata in un villaggio ai confini con il Kashmir nell'ambito delle attività di indagine poste in essere in collaborazione con Interpol e la polizia federale pakistana. Nazia Saen, appunto la madre di Saman Abbas, dopo l'arresto in un villaggio, a quanto si apprende è stata trasferita a Islamabad per le procedure formali di estradizione. La donna, l'abbiamo raccontata, era latitante dal 2021, insomma una vicenda bruttissima quella che ricordiamo, quella della ragazza uccisa proprio dalla famiglia perché frequentava un ragazzo italiano. Siamo contenti naturalmente che sia stata finalmente trovata e ci auguriamo che tutte le procedure anche di giustizia possano essere applicate al più presto, ma insomma già un buon risultato anche, no, che si sia potuti collaborare con la polizia federale pakistana. Gotta get you to the other side, to where the butterflies and where the peace reside. The first 5 minutes for the 15 of fame, 5 seconds for you saying my name. I'm deadly sharp shooting the game, gonna hit you in the soul, execution is aim. L'altro tema del giorno riguarda invece la condanna di Donald Trump. L'ex presidente americano è stato dichiarato colpevole di tutti e 34 i capi d'accusa nel processo sui pagamenti illeciti per comprare il silenzio della pornostar Stormy Daniels, con cui aveva avuto una relazione sessuale. Trump è il primo ex presidente nella storia degli Stati Uniti a essere condannato per un crimine. Era accusato di 34 capi di imputazione per aver falsificato documenti contabili della sua holding per occultare $130,000 pagati all'attrice del cinema Hard, Daniels appunto, perché non rivelasse durante la campagna elettorale del 2016 la notte di sesso che aveva avuto con lui 10 anni prima. Soldi pagati effettivamente dal suo ex avvocato tuttofare Michael Cohen, che lo ha messo al processo, e poi rimborsati con spese legali fittizie violando la legge sui finanziamenti elettorali. La condanna sarà stabilita all'udienza, che si darà l'11 luglio, e può variare da un massimo di 4 anni di carcere alla messa in prova sino a una multa. È stato un processo farsa, è una vergogna, sono un uomo innocente, questo verdetto è una disgrazia, combatterò fino alla fine. Tutto ciò è stato portato avanti dall'amministrazione Biden, si tratta di una decisione assurda condotta da giudici che non avrebbero dovuto avere quel compito, ha detto Trump all'uscita dal tribunale. Il verdetto sarà il 5 novembre, ha aggiunto, riferendosi ovviamente alle elezioni presidenziali in cui è candidato contro l'attuale presidente Joe Biden. E questi erano i principali temi del giorno che abbiamo scelto di proporvi in apertura di trasmissione. Come ogni venerdì, la scaletta prosegue con la rubrica dedicata al cinema, le nuove uscite in ambito musicale mainstream e poi le tendenze di Twitter. Si torna a parlare di Papa Francesco, che ne ha combinata un'altra, o meglio ne ha detta un'altra. Si parla di Saviano, anche su di lui una polemica di cui avremo da parlare e da commentare. Oh, tra le nuove uscite però ci sono anche i ricchi e poveri, dico solo questa.
Sì, sì, Bundabash, mio fratello è un grande appassionato di ricchi e poveri. Da dopo Sanremo sta veramente seguendo la loro carriera, così nella rinascita nel cantautorato italiano, veramente
c'è
fantastico.
C'è anche Ludì, Fedez, Alessandra Amoroso, insomma
Fedez
oggi
c'è sempre, ormai
tutti. Sì, basta, non ne possiamo più.
Oggi calda la puntata, calda.
Ci prendiamo una pausa musicale e poi torniamo.
Questa è Zytime. State ascoltando Radio Jeans, Radio Zainet e Hot Block Radio.
se avete riconosciuto la sigla, questa è la rubrica Once Upon a Time in Z-Time, la rubrica dedicata alle uscite, nuove uscite del cinema e delle serie TV della settimana. Settimana dal 27 maggio al 2 giugno, si entra nel mese caldo dell'estate. Abbiamo numerosi film, alcuni belli, alcuni brutti, ma sicuramente ci sono uscite interessanti. La prima uscita, che io considero molto brutta, è L'esorcismo ultimo atto. Anthony Miller, ovvero Russell Crowe, che ormai fa i film solo per pagare le bollette, è un attore ormai alla deriva come il gladiatore del resto, tormentato dai demoni del suo passato. Quando finalmente ottiene un ruolo da protagonista in un film horror sugli esorcismi, Anthony sembra riprendere contatto con la realtà, ricucendo persino il rapporto complesso con la figlia adolescente. Durante le riprese, però, inquietanti fenomeni iniziano a susseguirsi sul set del film, trascinando Anthony in un baratro di follia. Scena dopo scena, il comportamento dell'uomo si fa sempre più sinistro, rendendolo una pericolosa minaccia, persino per la figlia. Quale terrificante mistero aleggia sul set del film e sui suoi protagonisti? Quale oscuro segreto si cela nel passato di Anthony? E soprattutto, potrebbe esserci un demone che vuole impossessarsi di lui? Lo scopriremo solo dal 30 maggio. In uscita anche Eileen, adattamento cinematografico dell'omonimo romanzo del 2015 di Ottessa Mosfeg. Il film racconta la storia di Eileen, interpretata da Thomasin McKenzie, una segretaria che lavora in un carcere minorile e il cui unico contatto con il mondo è il padre alcolista Jim, che di lei ha una bassissima opinione. L'arrivo dell'affascinante e impavida psicologa Rebecca, interpretata da Anne Hathaway, che la ricorderete per Il diavolo veste Prada, porterà una ventata di novità e di sentimenti nella grigia esistenza di Eileen, fino a che un oscuro segreto non porterà a dei risvolti disastrosi. In uscita anche il film italiano The Penitent, uno psichiatra vede deragliare la sua carriera e la sua vita privata dopo essersi rifiutato di testimoniare a favore di un ex paziente violento e instabile che ha causato la morte di diverse persone. L'appartenenza alla comunità LGBT del giovane paziente, il credo ebreo del dottore, la fame di notizia della stampa e il giudizio severo della legge, aggravati da un errore di stampa dell'editor di un giornale, sembrano essere gli elementi che fanno scatenare una reazione a catena esplosiva. Ho lasciato il film migliore per ultimo prima di passare alle serie TV, ovvero Vincent deve morire. La vita scorre placida e senza sorprese per Vincent finché di un tratto e senza apparente motivo dei perfetti sconosciuti iniziano ad attaccarlo con chiari intenti omicidi. Il numero dei suoi aggressori sale giorno dopo giorno, basta uno sguardo e tutti vogliono la sua testa. Costretto alla fuga, l'uomo si trova così coinvolto in una spirale di violenza inspiegabile e del tutto fuori controllo. Ma come puoi difenderti se il tuo nemico è il mondo intero? Tra gli zombie di Romero e i Carpenter di Essi Vivono, dopo vi interrogerò su questo, un survival horror sorprendente e mozzafiato in cui nessuno è mai al sicuro. In uscita invece su Netflix abbiamo Eric, una miniserie thriller con protagonista Benedict Cumberbatch, il nostro Sherlock Holmes, che segue le vicende di Vincent, idolo della TV dei ragazzini della New York anni 80, la cui vita viene sconvolta quando il figlio di 9 anni scompare misteriosamente. Vincent piomberà in un delirio che lo porta ad ossessionarsi per Eric, un mostruoso pupazzo protagonista dei disegni creati dal figlio, nella speranza che sia proprio questa la chiave che lo riporterà a casa. Sempre su Netflix, ultima serie della settimana, abbiamo Gig Girl. La vita dell'adolescente Harriet Manners viene stravolta quando si ritrova nel mondo della moda come modella. Tra sfilate, servizi fotografici e nuovi amici, la ragazza non sa cosa l'aspetta, ma in compensa avrà l'opportunità di conoscere meglio se stessa e scoprire che il mondo della moda non è fatto solamente di sfarzo e di glamour, ma anche di sfide personali e professionali. Lo trovate dal 30 maggio sempre su Netflix.
Ma uno è più terrificante dell'altro, ma che cos'è? Non c'è una storia allegra neanche a pagarla.
Infatti, il primo è un film orrendo, il secondo
orrendo,
l'ho visto l'ho potuto vedere in anteprima Eileen e non mi ha convinto. È un thriller di bassa lega.
The Penitent
non lo so, più che altro è che praticamente
la trama, però,
dovremmo mettere
Santa pazienza.
E Vincent De Morire è l'unico film adrenalinico fico di questo qui che veramente viene braccato, non si sa perché tutti lo vogliono ammazzare. Dimostra ancora una volta l'inventiva del cinema francese rispetto al nostro cinema, che sì, è interessante ma non propone idee così originali come quello francese. Ma infatti ecco, qui vi volevo, più che altro volevo Flo, tra gli zombie di Romero e il camperter di Essi Vivono, te lo voglio chiedere, tu i film di zombie ti piacciono, Chiaretta?
No, nemmeno uno.
Ti fanno paura o ti fanno schifo? Oppure?
Non è il genere mio, no.
Non è il tuo genere, Flo?
Allora, devo dire sì, non è il mio genere preferito di horror.
Io sono grande. Ma chissà come mai?
No, vabbè, dai, allora, il mio genere preferito horror è tutto quello che riguarda Alieni, che è un tema molto difficile, forse solo Science, Il Quarto Tipo, ti cito dei titoli giganteschi,
esatto.
E Possessioni, Demoni. Sugli zombie sono sempre un po' scettico, a meno che non me lo metti un po' come The Walking Dead, quindi su un piano in cui non si sa, cioè ti catapulti in una realtà con questi zombie che non vengono neanche chiamati zombie, no? Come se non si conoscesse proprio la figura dello zombie allegorica, e allora diventa un po' più interessante, se no faccio un po' fatica.
Vero, diciamo che tutti gli zombie derivano appunto da Romero, dal famoso film La Notte dei Morti Viventi, quello sì che è un film che ha iniziato il genere zombie movie, anche se i zombie che mangiano cervelli in realtà vengono addirittura da un altro film, i zombie che corrono, che conosciamo tutti, che vanno velocissimi, tipo la Walking Dead, che ti vogliono pappare, ecco, quello è Il Ritorno dei Morti Viventi, che non c'entra niente con la saga originale, però insomma sono film interessanti. Ma parliamo di Furiosa, perché c'ho qui la maglietta e volevo assolutamente farne almeno un piccolo commento, ovvero che è un grandissimo prequel questo qui di Furiosa, che ha sicuramente ancora una volta riconfermato il talento di George Miller, l'ex medico pazzo, perché se tu non lo sapessi, Flo, lui è laureato in medicina, poi ha mollato l'università, non ha fatto più il medico, ha voluto fare il regista e ha intrapreso questa mitica, ha continuato la lore di Mad Max, bravissima Anya Taylor-Joy, bellissimi tutti i personaggi, il grande ritorno anche di Immortan Joe, bellissimo antagonista, ma al di là di tutto il miglior attore in questo film è sicuramente Chris Hemsworth, che dopo Thor finalmente si è ripreso e ha fatto una bella interpretazione in questo ruolo di villain, ovvero Dementus, di nome e di fatto, il nome spiega tutto, però l'idea di questo è un film costruito sull'adrenalina, sulle scene di azione, su una fotografia bellissima, e c'è molto più approfondimento dei personaggi anche rispetto al film precedente, sempre labile, ma comunque è un film che ti tiene incollato. Diciamo che se il mondo del cinema avesse più prequel o spin-off di questo tipo, non avremo un cinema fatto di inutili orpelli con reboot vari della saga che vengono ricominciati a caso dagli ultimi Ghostbusters eccetera eccetera. Questo è un film fatto e pensato bene, che può rilanciare una saga vera e che purtroppo sta andando molto male al box office, non si sa perché, sta diventando un flop commerciale.
Sai che non me l'aspettavo invece, perché sono circondato da persone che sono andate a vederle, poi ho visto la standing ovation,
esatto,
alla prima, molte persone mi dicono bello, sono andato a vederle, bellissimo, la storia ti prende, insomma mi aspettavo proprio l'inverso.
No, mi aspettavo anch'io, purtroppo questo mi fa un po' anche incavolare, perché sicuramente quest'estate tutti andranno invece a vedere Deadpool 3, che pure io sono contento, ma vorrei che anche film del genere costruiti con tutti i crismi, dopo 9 anni che George Miller non ci faceva un film di Mad Max, la gente ci tornasse in sala a vederlo, e invece purtroppo stanno premiando altri film, sempre i soliti horror come La Profezia del Male o ecco questo film qui, appunto L'Esorcismo Ultimo Atto, quindi magari sono anche gusti, però vorrei che si premiasse di più Mad Max. Quindi Chiara, invece adesso tu ci dirai quali di questi film vedresti se proprio costretta.
No, veramente, cioè guarda, mentre li raccontavi ero veramente in scia su quale non vedere, ed era una lotta in quel senso. Ma cosa c'hai contro Russell Crowe? Perché gli hai lanciato qualche frecciatina? Come
gli ho lanciato qualche frecciatina perché negli ultimi anni ormai sta facendo ruoli orribili e purtroppo si sta praticamente...
Che ha fatto ultimamente?
Sempre horror in cui fa il prete, ha fatto Padre Amort, ha fatto... meno male, perché è un film orribile. Si è lanciato in questi filmetti commerciali in cui deve giustamente battere cassa, però lo rivedremo a settembre in autunno con Il Gladiatore 2.
Ah, è vero.
Molta paura, nonostante Ridley Scott...
che paura!
Esatto, nonostante Ridley Scott torni alla regia, però Chi lo sa cosa potrebbe succedere.
Ma Ridley Scott era tornato già anche con Napoleon, giusto?
Esattamente.
Ma perché pure quello è stato comunque un flop, no? Adesso lo dico senza aver letto i dati, quindi potrei dire una scemenza. Però rispetto all'attesa che c'era, poi nessuno ne ha più parlato.
Qui te lo chiedo, perché lì su Napoleon tantissime critiche, ma poi è stato o non è stato un flop a livello di incasso?
Allora, a livello di incasso speravano di farci tanti soldi, ma il problema vero è che loro volevano farci più soldi mandando gli streaming nella versione Director's Cut di 4-5 ore. Quindi loro hanno pensato, va bene, mandiamolo in sala ridotto. Il problema è che si vede tutta la sua evidente taglia in colla col fatto che dura 2 ore e mezza. Dici, va bene, ho tagliato di qua e di là, si perde tutta la bellezza del film, e anche Joaquin Phoenix sembra molto ridicolo in questo ruolo, purtroppo. Speriamo che i film successivi siano meglio. Ridley Scott ultimamente molti film li fa bene, altri come House of Gucci non gli è riuscito benissimo, nonostante ci fosse Lady Gaga, che vedremo invece in Joker 2.
È lì
che andrà a Venezia, quindi speriamo che abbia delle recensioni positive.
Abbiamo scelto tutti i film con lo stesso attore protagonista,
esatto,
praticamente.
Sempre. Abbiamo scelto tutti i film con Joaquin Phoenix, è fantastico, dal Gladiatore a tutti gli altri.
Poi ultima cosa, l'altro giorno sentivo, ogni tanto me la sento questa colonna sonora perché c'è veramente poco da dire,
sì.
E mi sono domandato, ma chissà chi l'avrà fatta? Zimmer, l'unico, ce n'è uno. Prima pensavamo era John Williams, invece
sono andata a vedere il concerto, non suo, però insomma comunque sia delle canzoni di Hans Zimmer a Roma. Quando hanno messo la colonna sonora del Gladiatore in sala, c'è stato tipo un cioè come se fosse proprio una cosa nostra,
esatto,
romana,
c'è
no?
Sì, c'è solo un capitano,
esatto, sì, ma praticamente partiva il coro per Totti, era quella più o meno la sensazione. Mi ha fatto molto ridere.
Sì, che poi veramente l'onda il Gladiatore a Roma è una cosa sentitissima, nonostante poi le mille critiche, è stato un film secondo me proprio tatuato.
Vabbè, io sono una di quelle che se lo rivede una volta l'anno, quindi sì, sì.
È il Titanic romano.
Dei romani.
Sì, esatto.
Ma noi siamo pronti anche alle nuove uscite, torniamo dopo la pausa musicale per raccontarvelo di Fedez, Mischilla, Alessandra Amorosi, Bundabash, quante ce ne sono?
Mamma mia, non vedo l'ora. A dopo.
Questa è Zytime. Say, couple Grammys on you, couple plaques, ayy. That's a fact, ayy. Throw it back, ayy. Throw it back, ayy. And this one is for the champion. Ain't lost since I began, yo. Funny how you said it was the yeah, yo. Then I went did it again, yo. I told you long ago on the road, I got what they waiting for. Get your soul, just tell them ain't laying low. You was never really rooting for me anyway. When I'm back up at the top, I wanna hear you say, you don't run from nothing, dog. Get your soul, just tell them that the break is over. Need a couple number ones. Need a pack on every song. Need me like one with Nicki now. Tell a rap nigga I don't see ya, huh? I'm a pop nigga like Bieber, huh? I don't fuck bitches, I'm queer, huh? But these niggas bitches let me deal. Holy do it, I ain't fall off, I just ain't release my new shit. I blew up and everybody tryna sue me. You call me Nas, but the hood call me Doobie. And this one is for the champion. Get your soul, just tell them ain't laying low. You was never really rooting for me anyway. When I'm back up at the top, I wanna hear you say, you don't run from nothing, dog. Get your soul, just tell them.
know that the break is over. My track record so clean, they couldn't wait to just bash me. I must be getting too flashy, y'all shouldn't have let the world gas me. It's too late cause I'm here to stay and these girls know that I'm nasty. I sent it back to her boyfriend with my handprint on her ass cheek. City talking, we taking notes. Tell him all to keep making posts. Wish he could, but he can't get close. OG's so proud of me that he choking up while he making toast. I'm the type that you can't control. Said I would, then I made it so. I don't clear up rumors. Where's y'all sense of humor? I'm done making jokes, cause they got old like baby boomers. Turn my haters to consumers. I make vets feel like they juniors. Say your time is coming soon, but just like Oklahoma, mine is coming sooner. I'm just a late bloomer. I done peak in high school, I'm still out here getting cuter. All these social networks and computers got these pussies walking around like they ain't losers.
I told you long ago on the road, I got what they waiting for. Run from nothing, dog, get your soul. Just tell them ain't laying low. You was never really rooting for me anyway. When I'm back up at the top, I wanna hear you say, you don't run from nothing, dog, get your soul. That the break is over.
State ascoltando Radio Jeans, Radio Zainet e Hot Block Radio.
I said certified freak, 7 days a week, wet ass pussy, make that pull out game weak.
Yeah,
you fucking with some wet ass pussy, bring a bucket and a mop.
Quindi c'è 33, Chiara Di Paola, Flo e Tommy in radio. Oggi siamo in compagnia degli ascoltatori di Radio Zainet, Radio Jeans e Hot Block Radio. Zaytime, la prima trasmissione radiofonica nazionale partecipata da studenti e studentesse delle scuole superiori italiane. Il venerdì, lo sapete, è anche il tempo delle nuove uscite, ce le segnala per noi in ambito pop mainstream la nostra Chiara Colasanti. E iniziamo subito col botto, caro Tommy, perché dopo il grandissimo successo di Ok Respira, dopo tutti i sold out nei palazzetti, veramente un successo incredibile, Elodie torna con un nuovissimo singolo, Black in Nirvana, che è veramente insomma è un brano fresco, travolgente, sembrerebbe proprio insomma candidarsi per essere una delle hit estive dell'estate 2024, anche insomma per colpa del ritornello che veramente entra in testa facilmente sin dal primo ascolto. Il brano anticipa un nuovo disco di inediti, ma anche il nuovo tour della pop star che dovrebbe approdare per la prima volta negli stati italiani di San Siro e al Maradona di Napoli. Il brano è scritto con Jacopo e Torre, Federica Abbate, la stessa Elodie e Itaca. Segna l'inizio, secondo la nostra Chiara Colasanti, di una nuova era discografica della pop star italiana. Ce ne ascoltiamo un pezzettino e poi voglio sentire la tua, Flo.
Ancora un'altra notte mi seduce, l'ombra del tuo corpo incontro luce. Il tuo vestito Met Gala, luna bianca mandala. Partirà così, finirà così. Ma giura che non mi dirai se la vi. Dai vicoli allo skyline, fino a qui, via così. Get to shake, io negli occhi di lei, tu negli occhi di lui, proprio dove ti vorrei incontrare. Un brivido sale lungo tutta la mia spina dorsale e poi scendo giù nel mare che hai dentro, ma mi perdo tra infinite scale che hai tu, che mi fai ballare oltre ogni mio orizzonte sensoriale. Con te la notte è più chiara, Black Nirvana, Black Nirvana. Con te la notte è più chiara, Black Nirvana, Black Nirvana. Pioverò sopra le tue labbra desertiche, troverai in un attimo in un enigma di chirico, ubriachi in un attico per strada, luce verde di giada. Partirà così, finirà così, ma giura che non mi
Allora, le carte per essere una hit estiva ci sono. Ricordiamo poi, ragazzi, che non ci sono hit estive ancora. C'è questa gara degli artisti a tirare fuori la hit. Solitamente a questo punto dell'anno, diciamo,
ma già da un pezzo,
esatto,
no? Dovrebbero, sì, già esserci una, due, tre canzoni papabili. Ma no, quindi secondo me adesso devono calare un po' le carte.
Allora, ogni anno c'è stato, ogni tanto c'è stato qualche brano addirittura di Sanremo che poi diventava il brano estivo. Invece quest'anno già sono scomparsi,
sì,
tutti.
Sì, è vero, quest'anno Sanremo è servito più a lanciare i vari, sì, dischi che adesso sono, sì, sono in giro, vero. Ma non la hit estiva. Non sono ancora esplosi i soliti Takeshi e Ketra.
Ci hanno provato,
è vero,
sì.
Alessandra Amoroso neanche, perché ha partecipato a Sanremo e l'ha sfruttato per il motivo di qui sopra. E quindi nulla, per ora Elodie gareggia da sola.
No, in effetti stavo guardando anche l'anno scorso, per esempio Disco Paradise uscì il 24 maggio 2023, quindi insomma oggi è il 31,
allora,
stiamo
più
lì,
meno,
più o meno siamo in quel
stiamo
periodo
lì. Comunque, per quanto riguarda il brano, io sento ancora la Elodie che abbiamo
niente di rivoluzionario.
Sì, nulla di rivoluzionario. Mi aspettavo dalla descrizione che si facesse un bel cambio di rotta, invece rimaniamo su quel pop molto internazionale di cui Elodie è bandiera.
Poi le solite polemiche, nuda la copertina del disco, non se fa, se fa, non se fa, non se fa, vabbè, dai,
vabbè, sì,
basta, no?
Ma sì, ma il personaggio è anche questo,
sì.
È la pop star per eccellenza, è bella, non,
è bella,
non si può negare, e la copertina è una super foto.
E si gioca questa carta, e
gioca
ragione.
Questa carta, assolutamente.
Ci sono anche Fedez con Amy Schilla, ma non avevano litigato loro? No, forse è l'unico,
allora,
con cui
Fedez
non ha litigato.
Fedez ha litigato con tutti, quindi a questo punto fa canzoni
quindi
con gente con cui ha litigato.
Ah, quindi c'è,
magari
litigano
durante la canzone.
Può essere, vedi, Sexy Shop, il loro singolo, si alternano su un beat a metà strada tra pop, elettronica e hip hop. Il testo, fin dai primi secondi, veramente ti getta nel racconto delle dinamiche di una relazione d'amore. Dice: l'amore non si fa nei sexy shop, sei stata come un jackpot nelle slot, e dopo mi hai mandato KO, dici che sono un bastardo, ma per te io non cambio. Ti piace come rappo? Se vuoi te lo faccio anche un po' più. L'amore non si fa nei sexy shop, sei stata come un jackpot nelle slot, e dopo mi hai mandato KO, dici che sono un bastardo, ma per te io non cambio.
No, doveva essere
dire?
Sono un bastardo con la do. Yeah.
No, però così sentite, mi ricordi un po' il Cicoria,
sì,
degli anni d'oro, del
grazie.
Truce Clan con l'esercito affiliato.
Come un complimento,
assolutamente. A Roma, sì,
sì.
Divinizzata.
E Fedez mette in musica l'ultimo turbolento periodo della sua vita, ci mancava questo, una storia infinita che poi è finita.
L'ultimo periodo turbolento da quando è?
Da
quello è partito dal 98.
Penso che più o meno sì. Amy Schilla entra nel pezzo in modo più, diciamo, repentino, tiene un ritmo un po' più crudo, un po' prima, no, del momento dance del brano. E il rapper racconta come l'amore sia l'unione di incertezza e adrenalina. Se è vero che gli amori passano ma le amicizie restano, questa canzone ne è ulteriore prova, vista l'amicizia che... Allora non avevano litigato, l'amicizia che lega Fedez e Amy Schilla, ci scrive Chiara.
No, comunque
con la
non
Santi.
Avevano litigato, perché l'altro giorno mi
contenti.
Sono imbattuto nella lista di persone
con cui
Fedez
ha litigato.
E lui non
Bello.
c'era Marrakesh, Fabri,
sì,
Fibra,
sì.
Un sacco di esponenti pro Gue Pequeño, però non lui. Non
comunque
lui,
se
non
c'è
lui.
Un personaggio che mi infastidisce, ma lo dico da giornalista questo, mi infastidisce perché se la prende continuamente con i giornalisti come se lo volessero mettere al centro dell'attenzione, il suo gossip, però poi è il primo a cavalcarlo. No, adesso ci fa pure la canzone. E come si fa allora? Non va bene. Comunque ce ne ascoltiamo un pezzettino, Sexy Shop, e poi voglio dei commenti cattivi,
sì,
da parte
perché
vostra.
Siamo democratici, quindi
vai, ascoltiamocela, dai.
L'amore non si fa nei sexy shop, sei stata come un jackpot nelle slot, e dopo mi hai mandato KO, dici che sono un bastardo, ma per te io non cambio.
Una vita salita, una storia infinita che poi è finita, ho male alle dita, perché farci del male è una fede nuziale con il foro d'uscita. Per ogni tua amica settata di fama, riacqua sorgiva, mani di fata, io ti ho sfiorata, tu sei sfiorita.
Stasera, sotto il caldo di questa sirena, giuro che per te andrò anche in galera, a 300 all'ora che sbando, ti stavo proprio aspettando. L'amore non si fa nei sexy show, sei stata come un jackpot nelle slot, e dopo mi hai mandato KO, dici che sono un bastardo, ma per te io non cambio.
Signorita, stai ballando sola, calamita, per la mia pistola non finisco.
domande perché non so dare risposte. Restiamo a letto l'uno dentro l'altra come matriosche. Parole sconce che direbbero le madri nostre. Dammi tutto quello che puoi darmi o non esco da qui come i ladri alle poste. Stasera, sotto il caldo di questa sirena, giuro che per te andrò anche in galera. A 300 all'ora che spando, ti stavo proprio aspettando. L'amore
non si fa nel sexo. Allora, a me Mischilla non dispiace. Quindi okay, anche in questo brano la sua parte non mi dispiace. Fedez orecchiabili, ci si avvicina all'estate, ci sta, no?
Sì. Commento che troppo buono. Questa sera
c'è delirio, ma allora non l'ho pensato solo io, ti giuro, era uguale.
Era sempre di Mischilla, no?
Sì, no? Mischilla.
Volevo dire
sì,
proprio
sì,
questa sì, cosa, sì, è uguale, hanno ripreso lo stesso timbro.
Maracanã di Mischilla. Io devo fare un devo confessare un guilty pleasure.
Ho paura.
È terrificante, però lo voglio dire perché so che mi volete bene e potreste non condannarmi per la vita.
Sono
allora,
tutto orecchie.
Non mi dispiace la maggior parte del pop di Fedez.
No, ma allora sono anche d'accordo. Allora,
cioè, quando lui tira fuori la hit, è una hit. Quando la tira fuori, sì, è una hit. Sì. Per esempio, faccio un esempio: il disco Disumano che uscì nel 2021, io me lo sono proprio, come si suol dire, squagliato. Cioè, mi piaceva.
Addirittura.
Cioè, sì, me l'ascoltavo, me l'ascoltavo. Bravo,
carino.
Sì, è quel pop lì. È quel pop in cui peso zero virgola, però cioè, funziona. Si vede che si circonda di professionisti incredibili, basi potentissime, efficacissimo. Non lo so, mi piace, lo devo dire.
Lo sa fare,
questo lo sa fare sicuramente. E se avesse fatto sempre solo questo, guarda.
E non ti fosse spacciato per rapper, per
ma
esempio.
Sì, non avesse tirato avanti queste battaglie, sì, un po' dall'alto del sì, suo trono d'oro e tutto questo gossip che ha voluto, come dicevi, un po' tu alimentarsi da solo. Mi sarebbe piaciuto nella sua interezza di più.
Potrei essere d'accordo con te. C'è anche, l'abbiamo nominata prima, Alessandra Amoroso in un featuring veramente inaspettato, perché con Big Mama, pensate che è il primo featuring di Alessandra Amoroso in una sua canzone. Aveva sì, già fatto featuring con Emma, con i Bundabash, però lei era il fit, capito? Invece no, questa volta lei
era l'ospite,
è la padrona. Okay. Big Mama è il suo fit, la sua
spalla.
Esattamente. Loro appartengono a due generazioni completamente differenti, sono anche due modi di fare musica totalmente differenti, però si uniscono e le loro voci, devo dire che funzionano in questo brano che è mezzo rotto, è fuori oggi su tutte le piattaforme. La loro collaborazione ha radici profonde perché risalgono al 2022, quando Big Mama ha aperto la data di Napoli durante l'ultimo tour di Alessandra Amoroso. Era stata un'opportunità nata dalla collaborazione con Spotify Equal, un pezzo mezzo rotto che, l'abbiamo detto, Alessandra Amoroso è una delle voci dell'estate italiana e quindi chissà che non vogliano anche loro giocarsi questa carta.
Tutte le paure che hai non le hai certo imparate da me. Dimmi qualcosa di te che non so, che non sai. Tanto ormai bisogna venirsi incontro, sono tempi duri. Prendimi tu in una villa da sogno con gli occhiali scuri, che resta la fine che preferisco. Mentre mi guardi così, almeno mettiamo su un disco, disco, disco. Cosa fai questa notte? Sei tutta cromata di blu, tutta sola anche tu. E dimmi poi dove vai questa notte, che adesso non ti vedo più. Tutta sola anche tu, mi spezzi il cuore proprio dietro le scatole. Te lo direi se fosse tutto più facile, ma mi telefonerai un giorno senza un perché, per dirmi il nostro amore un filo di vento. Parla, ti sento, l'amore eterno, ma era già mezzo rotto.
Ti vedo sorridere, Flo. Dovrebbe essere.
Allora, non sono un grande amante dell'artista Alessandro Amoroso, diciamo, ero uno di quegli haters.
Big Mama, ti piace invece?
Molto, molto. Mi piace il suo personaggio, mi piace il suo rap e mi piace anche il suo cantato. Non so se avete visto ultimamente, proprio nelle varie ospitate, nei concerti, si diletta tantissimo a cantare come sa cantare ed è bravissima. Veramente, veramente un artista incredibile. Detto ciò, mi ricorda un po' sul ritornello, adesso lo risentiamo, tanto sta arrivando. Un po'
tutto vi ricorda qualcosa.
Vabbè, questa è la grande regola della musica, che deve essere rispettata.
Su me funziona.
Sì, funziona. Attenzione, eccolo che arriva.
Risparmiateci, dai,
no, no,
per
vabbè,
favore.
Scusate,
meno,
scusate.
Meno.
Okay.
Va bene, altro nome dell'estate. Dopo Alessandro Amoroso ci sono i Bundabash. Comunque sono
niente,
sempre,
abbiamo chiamati tutti,
sempre gli stessi nomi. Va bene, Love You Hate You è il nuovo singolo dei Bundabash in uscita oggi su tutte le piattaforme digitali e radio. Ha un sound innovativo che li proietta su una wave diversa, inaspettata per loro, e riescono ancora una volta nell'impresa di intrecciare freschezza, emotività, leggerezza in quella che si prospetta essere la hit dell'estate 2024. Noi continuiamo a cercarla di canzone in canzone,
esatto.
Vediamo se questa può funzionare, perché esprime un po' anche, no, tutta l'ambivalenza dell'amore che si trasforma in odio, e sono emozioni contrastanti, un po' gli estremi opposti, però abbagliate dal loro stesso fuoco. Ce la dobbiamo ascoltare un pezzetto.
Sento solo nella casba, qui non c'è più nessuno. Faccio due tiri dalla piazza, invio segnali di fumo. Tu sai di pesca di mescalina, alle sei di mattina. È stato un film ma non si capiva che eri proprio tu la cattiva.
Hai detto ti amo, l'hai detto ridendo, sotto una luna d'argento. Non lo vedevo che stava finendo, eri super come la Nintendo.
Oh mamma, mamma, mamma che ho. Stavolta non mi chiama e non ho spento l'iPhone. Quando un'altra notte cala non mi dire di no. Se tu non ci sei più, I love you, I hate you. Oh mamma, mamma, mamma che ho. Un fiume scende giù sotto gli occhiali di Dior. Solo nella suite sento il tuo profumo. Ma tu non ci sei più, I love you, I hate you. Ti ho vista in centro, via come un lampo.
Allora devo dire, per ora, se mi immagino in pista bordo mare,
esatto,
lì sulla spiaggia, lei è la canzone che vorrei ascoltare.
Dici?
Tra queste che abbiamo sentito,
a me è convinto di più Alessandra Amoroso.
Sì, concordo anche io. Alessandra Amoroso e Big Mama.
Vediamo se saranno i ricchi e poveri. Questo
mamma
per tuo fratello. Quale
mio
dei
fratello.
Mille?
Come spero veramente ci stia ascoltando mio fratello Lorenzo.
Poveri
Lorenzo.
Lorenzo.
Lorenzo, questo è per te. Raccontaci qualcosa di loro.
Esattamente. Escono con Aria, che promette di imporsi anche lei, indovina, come tormentone estivo, nonché come colonna sonora di molti contenuti video da TikTok e Instagram. Hai capito tu? Questi che proprio una generazione che TikTok non dovrebbero manco sapere cos'è, fanno una canzone per TikTok. D'altronde anche, ma non tutta la vita, il loro brano sanremese era stato impiegato in oltre 350.000 creazioni online, e questo nuovo brano Aria può essere considerato, no, una sintesi anche dell'identità artistica di ricchi e poveri, perché presenta un incipit un po' retro che poi vira su una sonorità un po' più dance, in chiave più contemporanea. Insomma, il testo rimanda anche al concetto di leggerezza, all'invito a cogliere le occasioni, lo stesso tema insomma intorno al quale anche noi ruotavamo, ma non tutta la vita. Ascoltiamocelo. Per Lorenzo, questo è per te.
Quando mi guardi c'è un'atmosfera, ci sei solo tu ma la sala è piena. Luci su di noi, cosa stai pensando adesso? Dimmi che mi vuoi e che non basta mai. Cosa ci fai lì seduta sola? Vestita come la prima la scala, perché sai l'eleganza e non si impara. Con te davvero non c'è gara. Digliela questa.
splendida moon.
Allora Tommy, ci chiedono che tu balli questa hit estiva. Noi ce l'ascoltiamo tutta. Lasciamo la telecamera accesa, ti puoi esibire. Poi torniamo con le tendenze Twitter. Restate con noi.
Perché il mondo è piccolo. Sembra una sfera che fa innamorare, speciale. Ma anche se ballo con te, non ti fidare di me, che a volte sono piuma, a volte volo via nell'aria. Aria, aria.
Vado via per settimane, poi ritorno qui da te. Non è come nelle fiabe, la regina batte il rap.
C'è una musica là fuori, fa l'amore con il vento. Regina mi concede questo lento. Sotto ad un chiaro di luna, a volte ci vuole fortuna. Decide da sé,
decide il destino. Sei bene, sei bene, sei bene. Che se ci siamo io e te, perché il mondo è piccolo. Che ti brilla negli occhi stasera, brucia come una candela. La luna sembra una sfera che fa innamorare, speciale. Anche se ballo con te, non ti fidare di me, che a volte sono piuma, a volte volo via.
Diglielo a questa
splendida moon
che da domani
non torno più.
Sarà destino, sai bene, sai bene, sai bene che sì.
L'avremmo davvero voluto ascoltare interamente, vero Chicchi?
Sì, già, sì, sì, ci abbiamo provato quantomeno.
Sì, esatto.
Abbiamo ballato.
Abbiamo ballato. Mi è venuto in mente, mentre dicevano può essere più, ma mi è venuto in mente la frase questa mano può essere vero e può essere più, ma sta canzone è fero perché purtroppo ci ha ammorbato. Quindi...
No, no, assolutamente mi dissocio.
È fero.
È fero perché ci ha ammorbato, va bene. Esatto. Prenditi le responsabilità di quello che dici.
Esatto, assolutamente.
Ci andiamo a dare un'occhiata anche alle tendenze di X. Vediamo di cosa si parla in queste ore sui social. Partiamo dalla polemica che più ci interessa. Tommy, la stai seguendo, quella di Saviano? Perché
più,
c'è lui
più
in
o meno, c'è lui in tendenza. Sì, esatto, abbiamo Saviano. Dopo le polemiche per l'iniziale esclusione di Saviano dalla Bookmess 2024, interviene il commissario Mauro Mazza. Lo scrittore non era compreso nella lista di autori presentata dagli editori per comporre la delegazione italiana alla Bookmess e da parte del commissario non si era ritenuto di alterare quella lista, ha detto. Ora, preso atto dell'odierna pur tardiva diversa indicazione di un editore di fronte alle reazioni a una corale levata di scudi, avendo a cuore su tutto il successo dell'Italia alla fiera, il commissario spera che Saviano accetti l'invito e partecipi a uno dei nostri incontri, ha aggiunto Mazza. Non si è fatta poi attendere la risposta dell'autore campano. Personalmente non accetterò di essere a Francoforte con la delegazione italiana, ma accoglierò con piacere l'invito delle istituzioni culturali tedesche che hanno chiesto la mia presenza.
Se la stanno un po' rimpallando queste responsabilità.
Sì, praticamente, praticamente già, cioè, diciamo una dopo l'altra gliene sono successe a Saviano. Prima gli hanno levato il programma, adesso questo. Una, non lo so, quest'anno si parla tanto di sta succedendo tutto a Fedez, ma anche Saviano non è che
esattamente stanno più o meno sulla stessa barca.
Esatto.
Cos'era successo? Lo ricapitoliamo per chi non avesse seguito la questione. La Bookmess 2024 è uno degli eventi più importanti al mondo dell'editoria e dovevano andare i 100, se non sbaglio, scrittori italiani più importanti. Tra questi non era stato appunto invitato Saviano, non era stato inserito Saviano. Di chi è la responsabilità? Perché gli editori sono quelli che devono invitare, quindi a quanto pare non era stato invitato da nessun editore. Però diciamo che il commissario appunto in questione, Mauro Mazza, di cui abbiamo letto le dichiarazioni, anche lui poteva avere voce in capitolo. Ecco, lui l'ha rimpallata agli editori, poi alla fine l'editore l'ha invitato per non saperne leggere né scrivere, e lui che fa? La rifiuta. Vabbè, mi sembra giusto, ci è andato un po' in puzza. C'è in tendenza anche Matteotti.
Esatto, ieri era il centesimo anniversario del discorso di Matteotti, segretario del Partito Socialista Unitario, alla riapertura del Parlamento per denunciare le violenze fasciste e i brogli che avevano inficiato le elezioni del 6 aprile. Per questo discorso, 11 giorni dopo, fu rapito e ucciso da una squadra di fascisti che rispondeva alla dirigenza del partito fascista ed era finanziata dall'ufficio stampa della presidenza del Consiglio. Pochi mesi dopo, il 3 gennaio, lo stesso capo del governo e del partito fascista Mussolini rivendicò la responsabilità politica, morale e storica del delitto Matteotti. L'omicidio del segretario del Partito Socialista Unitario fu il primo di una serie di atti con cui il fascismo soppresse il regime parlamentare e instaurò la dittatura. Ieri la premier Meloni ha partecipato alla commemorazione di Matteotti alla Camera, insieme al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Erano presenti anche la nipote del deputato socialista Laura Matteotti e sua nuora Zara Haider Mohamed. Peraltro a interpretare il discorso di Matteotti hanno chiamato Preziosi.
È vero.
Quindi mitico, che ha fatto all'inizio. Io pensavo, ma aspetta, non può essere un parlamentare di oggi a fare questo discorso. Poi ho guardato bene, ah no, aspetta, ok, è Preziosi che sta interpretando Matteotti, perché da poche ore prima o il giorno prima c'era stata la quasi semirissa alla Camera. Ho pensato ancora, e invece, ah no, aspetta, è Preziosi che parla. Quindi abbiamo risolto tutto. Poi ovviamente abbiamo un altro bellissima cosa in tendenza, che devo dire sta facendo tanto il giro dei social, ovvero All Eyes on Rafah. Torniamo appunto a parlare di Gaza con un dato sconcertante. A sorpresa, Netanyahu è tornato a essere il premier preferito dagli israeliani. Non accadeva da un anno, dai tempi delle proteste contro la riforma giudiziaria. A farne la spesa questa volta, secondo un sondaggio effettuato dalla TV Canale 12, è Benny Gantz, che per tutto questo tempo è stato invece in testa ad ogni indagine sugli umori politici di Israele. A restituire almeno per un giorno il sorriso politico al premier è stato un campione di israeliani che nel 36% lo hanno scelto contro un 30% a favore di Gantz, ma Netanyahu, secondo lo stesso sondaggio, batterebbe anche tutti gli altri possibili candidati, come il capo dell'opposizione Lapid o il nazionalista Lieberman, tutti all'opposizione dell'attuale maggioranza a totale trazione di destra. Sì, diciamo che gli umori, non lo so, variano da un giorno all'altro, non lo so, io mi metto nei panni delle famiglie degli ostaggi, che penso che non siano in quel 36% che lo hanno scelto, ecco, sicuramente.
Sì, è vero che i sondaggi hanno il valore che hanno, però quando si parla della responsabilità di un matto contro Gaza, penso che si faccia un errore, perché evidentemente Netanyahu non solo è stato eletto, ma è stato e evidentemente è ancora appoggiato da gran parte di Israele. Quindi quando si parla di responsabilità, oltre quelle che abbiamo anche noi come europei, come membri della NATO e come italiani, non possiamo non fare i conti anche con quelle del popolo israeliano, non solo del loro capo del governo Benjamin Netanyahu. Ecco, sono importanti, penso, i dati di oggi da sottolineare, perché si parla, no, sempre di una responsabilità limitata a pochi matti. Anche quando si ripercorre la storia, si pensa che non so, Hitler, Mussolini non siano mai stati appoggiati da un popolo che invece gli ha permesso in qualche modo, esatto, di andare al potere. Oggi Flo, c'è una manifestazione importante a Roma.
Oggi c'è una manifestazione importante a Roma per la fine della guerra e in Palestina. Si partirà alle 17 da Piazzale Aldo Moro, che
a Roma.
A Roma, sì, certo, a Roma, scusate, Piazzale Aldo Moro, che è il piazzale di fronte all'Università La Sapienza di Roma. E non conosco il percorso dove arriveremo, sarà un'ora e mezza di cammino. Insomma, spero sia davvero partecipata come lo sono state fino adesso le manifestazioni. Io andrò, quindi per chi verrà ci vediamo lì. È una cosa importantissima, perché ecco, parliamo della storia Instagram, l'hashtag All Eyes on Rafah, ma è importante non solo diciamo mostrare a chi ci segue, a chi ci vede cosa stiamo guardando, ma è importante anche cercare di fare qualcosa, e possiamo fare qualcosa nel nostro piccolo, proprio come diceva Falcone, riprendendo uno dei temi anche dei nostri programmi radiofonici. È importante che ognuno di noi, nel suo grande o nel suo piccolo, faccia qualcosa per la causa per cui combatte.
Poi, lo dicevamo, torna in tendenza anche Papa Francesco, perché dopo le polemiche sulle espressioni sugli omosessuali nei seminari, adesso se ne esce con questa frase. Dice: noi abbiamo i pantaloni, dobbiamo dire le cose, ci sono parlare di problemi di corruzione. Poi la frase più discussa è: il chiacchiericcio è una roba da donne. Naturalmente nuovo polverone, nuovo caso mediatico. Adesso io penso che qualunque cosa dirai si andrà
ho un forte dubbio, anche se sulla verifica che queste cose siano veramente venute
da lui.
Questo
lo riporta
lui, no?
Il sito Silere non possum, ovviamente tutto da verificare. C'è da dire che l'ufficio stampa, dopo le precedenti dichiarazioni, quelle sulla presenza di omosessuali nei seminari, ha fatto una nota che un po' confermava, perché non smentiva, quindi diciamo che confermava.
È vero però che l'ufficio stampa del Papa è solito non smentire mai,
sì,
sulle voci,
però su una dichiarazione, diciamo che, virgolettata, o smentisci o confermi, cioè c'è poco,
sì,
da...
Più che altro il Papa stesso si è scusato, quindi forse quella, sì, mi ha fatto pensare
anche
che effettivamente,
esatto,
fosse davvero, davvero, davvero uscita.
Posso dire una cosa? Adesso sarò non popolare.
Però se la dici tu, che se, diciamo, sei l'esponente più,
no, però,
più dico, potente all'interno
della
redazione.
Questo è un signore di 80 e passa anni, di un'altra epoca, di un'altra... questa è una frase che mi sembrava un po' più un modo di dire, il chiacchiericcio è una roba da donna, lo dico da donna, cioè non mi è sembrata così. Certo, se la pronunciasse un mio coetaneo mi scandalizzerei, se la pronuncia un signore di 80 anni dico vabbè, c'ho 80 anni, no? Non dobbiamo,
no, si può
scandalizzarci,
anche,
dite?
No, lo so, sicuramente in confronto al ruolo della donna nella Chiesa che lui si è cercato di promuovere in qualche modo, sì, però insomma diciamo che non è una frase che...
No, veramente quella sugli omosessuali era obiettivamente terribile,
sì, quella,
cioè,
certo,
quella era terribile,
infatti,
era terribile. Questa pure
era terribile,
se è detta da un coetaneo, da un ragazzo,
esatto,
calato nel, come ti posso dire, nel mondo della mondanità. Però se lo dice un signore di 80 anni, magari messa lì come un modo di dire, non mi ha troppo scandalizzata,
no, diciamo,
rispetto all'altra.
Che se lo dice un capo di Stato, se lo dice una figura come teocratica come quella del Papa, magari, ecco, poi andare incontro a critiche. Forse,
certo,
l'avesse detto qualcun altro,
sì,
non l'avrebbe... È lo stesso discorso della Meloni, che si dà un insulto,
no,
da sola.
Meloni proprio, devo dire che
non mi è piaciuta.
No, se andiamo a pesare le espressioni,
no, certo,
e il,
certo,
linguaggio di un capo di Stato come la Meloni, penso che per gli altri valga tutto.
Vabbè, ah, certo, certo. Vabbè, però, dai, più quando era all'opposizione che quando è capo dello Stato, dai. Lì adesso si modera un po'.
Beh, adesso nell'ultima,
state facendo riferimento alla conversazione,
sì,
con
De
Luca.
Quella, sì, dai, è l'ultima,
che è uscita fuori,
l'ultima,
esatto,
che è uscita fuori dopo i vari comizi, e sembrano più una stand-up comedy che altro. Però questo è un mio parere,
No,
mio
vedi,
parere.
Vedi, no, invece la battuta a De Luca a me ha fatto molto ridere, l'ho trovata,
sì,
anche molto giusta.
No,
sì,
a me,
sì,
ha fatto,
sì,
ridere, in effetti, sinceramente. Poi, sì, come ha detto Flo, siamo in area delle elezioni, vediamo l'8 e il 9 giugno, questo tutto fa brodo, ecco, tutto,
sì,
fa...
Certo.
Per loro, sì, per il Papa un po'
meno, ma tanto lui ha un ruolo a vita, quindi non,
dice,
è che
non rischia,
non gli cambia
elezioni
molto. Esatto.
Siamo arrivati in chiusura della nostra con grande ritardo, anche in chiusura della nostra trasmissione, anche per dire delle opinioni che tutto sommato non ve ne fregherà niente, ma noi abbiamo come sempre,
esatto,
sparato sentenza. L'appuntamento con Zaytime a lunedì prossimo dalle 15 alle 16, torniamo in diretta su Radio Zaino e Radio Jeans e Outblock Radio con la prima trasmissione nazionale partecipata da studenti e studentesse. Tommy,
ricordiamo lunedì che ci sarà la maratona radio fonica in diretta da Via Nazionale 5.
Giusto.
Per il libro si trasforma in radio, saremo in diretta dalle 13 alle 17, presenteremo i podcast dei ragazzi che hanno collaborato a questo laboratorio, ci saremo io, ci sarà Flo, ci sarà Riccardo, ci sarà Francesca, e quindi
ma
saremo...
non solo, perché dalle 8 di mattina alle 8 di sera ci saranno tutti i podcast del libro si racconta in,
appunto,
radio, dalle 12 alle 13 la trasmissione del nostro Luca Luisetto da Piacenza con la scuola capofila, quindi veramente hai fatto bene a ricordarlo, una bellissima occasione di promozione della lettura e del libro. Flo, grazie.
Grazie a voi, grazie. Ciao Tommy, ciao Chiara,
ciao.
Un saluto a tutti gli ascoltatori, buon fine settimana, ciao.